quindi Fabiola non soltanto è una situazione di vertice, ma un'altra persona importante appunto che vi lavora oltre a centinaia di altri è Lucio Rossi, per esempio, che è responsabile di tutto l'apparato di criogenia, che ha avuto il grosso guaio che ha interrotto a un certo punto l'attività di ricerca. Adesso ci troviamo già nella fase in cui l'acceleratore è stato spento e fatto ripartire. Dunque, le cose da dire sarebbero tante. Mi è piaciuto molto, insomma, verso la fine, quando uno dei fisici così interpellati diceva che la cosa che veramente colpisce è la capacità che l'uomo ha di interpretare e leggere la natura e riuscire a descriverla in termini semplici. Cioè, questa è una cosa che colpisce anche me nel mio lavoro, come con poche leggi fondamentali effettivamente siamo in grado di sintetizzare la varietà dei fenomeni, e non solo a sintetizzare ma anche a fare predizioni. Ecco, il potere predittivo è importante perché è quello che permette poi di fare gli investimenti sul futuro. Vuol dire, questa enorme spesa che è stata fatta per LHC non è stata una spesa, una scommessa sul vuoto, insomma, c'era indubbiamente un importante tassello che mancava, una teoria che fin qui aveva funzionato benissimo, che è il modello standard, che aveva ricevuto conferma in numerose altre esperienze già fatte al CERN, perché l'LHC è diciamo lo stato attuale, ma prima ci sono stati altri esperimenti come il LEP, in cui invece di far collidere protone su protone facevano collidere elettrone su elettrone, altri precedenti ancora. Ecco, questi esperimenti hanno finora diciamo completato il quadro predittivo di una teoria nata negli anni 70, nota come modello standard. Ed è un esempio questo di come la conoscenza in fisica, ma non soltanto in fisica, sia proceduta sempre un po' a balzi. Questi balzi sono le grandi sintesi. Ecco, forse giusto per richiamarne qualcuna, ecco, mi piace ricordare che 150 anni fa, anzi 151, perché l'anno scorso si celebrava l'anniversario, l'anno scorso era l'anno della luce. L'anno della luce ricordava i 150 anni delle leggi di Maxwell. Oh, chi era Maxwell? Maxwell è riuscito a condensare in quattro leggi tutto lo scibile di allora sul magnetismo e l'elettrostatica. Tutto l'elettromagnetismo è stato condensato in quattro equazioni, che sono quelle che appunto uno risolvendole fa funzionare i motori, fa funzionare le telecomunicazioni e tutto questo. Avevano anche un potere predittivo queste leggi, perché Maxwell si è accorto che dalle sue equazioni uscivano anche delle soluzioni che erano delle onde, e si è accorto subito che queste onde viaggiavano alla velocità della luce, e quindi finalmente si capì cos'era la luce, un'onda elettromagnetica, prima non lo si sapeva. Ed è anche una sorpresa dello stesso Maxwell scoprire che le sue equazioni contengono la luce, ma non solo la luce, contengono altre onde di lunghezza d'onda diversa, che sono le onde radio. Infatti pochi anni dopo Hertz fa degli esperimenti in cui produce le onde radio, e quindi tutto il grande progresso che poi c'è stato, insomma, con Marconi fino a oggi. Lo stesso è avvenuto con la relatività generale. Anche qui, questa è una meravigliosa opera del pensiero appunto di Einstein, che nel 1915-1916 scrive le equazioni della relatività generale, che estendono, non è che sono la verità, ecco, c'è un uso strano della parola verità nel film, diciamo che è un progresso rispetto alla conoscenza fino ad allora, che era essenzialmente la fisica di Newton. La fisica di Newton non spiegava tutto, la teoria di Einstein è qualcosa di più ampio, che spiega cose che fino ad allora erano inspiegate. Nella teoria di Einstein ci stanno anche i buchi neri, le onde gravitazionali, stanno lì scritti dentro le equazioni, e queste cose dopo sono emerse. Le onde gravitazionali sono una cosa recentissima. E così è funzionato, insomma, in tante direzioni. La fisica delle particelle elementari è una fisica molto complicata, perché ha bisogno di un linguaggio che è quello della meccanica quantistica, che ha avuto una storia molto, molto più lunga e complicata, quindi per me risulterebbe molto difficile adesso spiegarvi bene di che si tratta. La meccanica quantistica è nata, diciamo, negli anni 20, grazie a Bohr, grazie a Heisenberg, grazie a Schrödinger. Ecco, giusto per dire il potere predittivo, uno scienziato di nome Dirac, che era una persona assolutamente strana dal punto di vista del personaggio, dal punto di vista dell'uomo, comunque Dirac cosa ha fatto? Ha messo insieme la meccanica quantistica e la relatività, ha scritto un'equazione semplicissima per l'elettrone e dentro questa equazione ci stava una nuova particella, l'elettrone positivo. L'elettrone positivo, il positrone, o diciamo il primo esempio di antimateria, dove l'antimateria non è una cosa strana, è semplicemente qualcosa che magari già conosciamo con l'elettrone, semplicemente di carica opposta. Ecco, l'antielettrone o positrone è stato scoperto poco dopo poi dagli sperimentali. Sto parlando un po' a ruota libera, ma volevo un pochino con questo dire che c'è una funzione importante della fisica teorica, che è fare sintesi, appunto elaborando teorie, ma anche in qualche modo indirizzando lo sguardo sul futuro attraverso il potere predittivo stesso delle teorie. E sono le teorie predittive che guidano poi lo sperimentatore a elaborare gli esperimenti giusti con cui interrogare la natura, perché un esperimento va preparato in modo da fare le domande giuste, perché poi quello che il rivelatore ci darà deve essere interpretabile, deve essere qualcosa che sappiamo comprendere, avendo appunto una base interpretativa che ci fornisce la teoria stessa. Poi ogni tanto vengono sorprese, ecco, quindi c'è il potere predittivo e poi ci sono le sorprese. La particella di Higgs era prevista, non è solo Higgs, l'avevano prevista anche in altre persone, infatti non è stato l'unico a prendere il premio Nobel. Ma già adesso, così parlando con colleghi quando si va in messa, che si occupano di queste cose, perché io non mi occupo di queste cose, ho sentito appunto che al CERN, per esempio, c'è il segnale appunto di nuova fisica probabile. C'è un'energia molto più alta dell'X, a 600 GeV, si vede un picchettino che altrimenti non, che ora nelle teorie attuali non ha una spiegazione. Quindi questo è qualcosa che sta suscitando un grande interesse. Chissà cosa può essere. Ovviamente c'è un gran numero di fisici che sperano di vedere, per esempio, i segnali della cosiddetta supersimmetria, di cui avete sentito parlare. Supersimmetria è un modello che ancora più ampio del modello standard lo comprende, ma che prevede poi una moltitudine di particelle. Questo modello non è che è stato fatto per il gusto di farlo, ma perché il fisico teorico, che deve estrarre dalla teoria le conseguenze, si imbatte in difficoltà legate proprio alla matematica stessa anche del modello, che sono facilmente superabili ipotizzando una teoria che si comporta meglio, che è la supersimmetria. Quindi anche questo è strano, cioè qualche volta il bisogno di una maggiore bellezza e chiarificazione nella teoria stessa è stato un principio guida per migliorare la teoria stessa. Questo riferimento alla simmetria e alla bellezza, insomma, sono requisiti importantissimi per un fisico. Per un fisico teorico che cerca appunto una teoria che abbia queste proprietà. Il modello standard non le ha ancora, diciamo la relatività tutti dicono una teoria bellissima, tra virgolette perfetta, il modello standard ancora no, e quindi è molto probabile che il modello standard sia effettivamente un sottinsieme di una teoria più grande, la cui esplorazione però richiede di andare a energie più elevate. E questo è un po' il problema, perché macchine come quella del CERN costano un sacco di soldi, arriveranno a 14 TeV, che forse ci siamo già, e il giorno che volessimo esplorare qualcosa che sta oltre non lo possiamo fare. Ecco, non lo possiamo fare se non forse, ecco, questa è un po' la nuova frontiera anche della fisica delle particelle, rivolgendo lo sguardo al cosmo, cioè assistiamo in questo momento a un, così, a una situazione molto interessante in cui la cosmologia e la fisica delle particelle si parlano, perché forse avete sentito dire, no, come il mondo visibile e sensibile nostro costituisce probabilmente il 2% di tutta una realtà che fino a pochi decenni fa non sospettavamo neppure, che è quello della cosiddetta materia oscura e poi della cosiddetta energia oscura, che sono realtà che ci vengono dall'osservazione di anomalie nella rotazione delle galassie, negli scontri delle galassie e così via. Ecco, evidentemente a questa materia oscura, a questa energia oscura possono essere associate delle particelle nuove, e quindi ha senso anche andarla a cercare lì e non pensare di costruire un acceleratore che 27 km di anello non bastano più e ce ne vorranno 100, non lo so, oppure dovremmo inventare magneti superconduttivi ancora più efficienti, perché appunto c'è anche una questione di limiti fisici, oppure esportare esperienze nello spazio. Insomma, le onde gravitazionali richiedono rivelatori molto estesi sulla Terra, ma poi cominciamo anche a mandarne nello spazio, dove di spazio ce n'è tanto, ma andremo anche a captare lunghezze d'onda diverse. Vabbè, insomma, ho fatto un po' un excursus, non so, poi avrete le vostre domande, ecco. Tanto viaggiamo insieme, magari anche a ritorno, potrebbe essere così. Va bene, grazie.
Se ci sono eventuali domande, proviamo a raccoglierle adesso, poi abbiamo ancora diverse ore.
Devo dire, no, una curiosità proprio da profano, mi sono portato da leggere questo, sei pezzi facili, sono fermo lì, però mi chiedevo, a proposito per esempio degli acceleratori, lo chiedo al teorico, però forse dovrei chiedere allo sperimentatore, cioè come è possibile verificare le teorie della fisica o meccanica quantistica? Sì. Con degli strumenti che appartengono però forse alla fisica generale, essendo da profano, fisica generale e fisica quantistica non sono compatibili. Come fanno con degli strumenti di un sistema a interpretare correttamente dei fenomeni di un altro sistema? La domanda è da assoluto idiota.
Quella domanda è in realtà una domanda estremamente interessante ma anche complessa, perché noi siamo organismi appunto non quantistici e i nostri apparati di misura non sono quantistici, sono strumenti macroscopici, e quindi esiste il grande problema della misurazione in meccanica quantistica, perché ogni misurazione in meccanica quantistica, quindi sul piccolo, implica un'interazione col sistema stesso, cioè uno per estrarre informazione deve sempre interagire col sistema stesso, e se il sistema è quantistico questa interazione lo altera, lo disturba. Quindi forse la fisica innanzitutto non si interroga sulle cose in sé, ma si interroga sulle cose così come le misuriamo. E le teorie sono predittive in quanto predicono risultati di esperimenti. Quindi c'è tutto un problema filosofico di fondamenti, che io poi non sono neanche grande esperto di questo. Per andare a sondare il mondo microscopico ho bisogno di sonde microscopiche. Le sonde microscopiche sono le particelle stesse. Infatti l'LHC è un collisore, cioè uno strumento in cui le particelle sono accelerate a velocità e portate a velocità quasi vicine a quella della luce, quindi l'energia che immagazzinano sotto forma di energia di movimento è di gran lunga superiore all'energia propria che hanno come massa. Quando le faccio scontrare, perché in questo collisore addirittura viaggiano due fasce in direzioni opposte, quindi ho la massima efficienza nell'urto, diciamo, le porta a velocità zero quando si urtano, e tutta l'enorme energia immagazzinata viene in qualche modo a manifestarsi attraverso nuove particelle. E queste particelle sono tantissime, spesso sono fortemente allineate in cosiddetti jet, per cui non vede particelle da tutte le parti, ma vede dei jet fortemente orientati da cui escono poi particelle secondarie, ternarie e così via. E poi i grandi strumenti di misura di cui abbiamo visto prima, sono questi fabbricati cinque piani, cosa servono? Servono a osservare le tracce o l'energia rilasciata da queste particelle prodotte in quest'urto, e quindi uno poi da queste ricostruisce, diciamo, tutto quello che è avvenuto nello spazio microscopico delle due particelle che collidono, una situazione di energia che richiama le condizioni di energia dell'universo primordiale. Ecco perché si riproduce l'universo primordiale, perché nell'urto le particelle hanno un'energia paragonabile appunto a quella dei primi istanti dell'universo, che invece ordinariamente non hanno. Forse possiamo trovare nei raggi cosmici, ecco, cose di questo genere.
Posso fare una domanda?
Sì.
Ma questo universo primordiale, come fa a starci il tempo infinito, lo spazio infinito? Primordiale rispetto a cosa?
Bene, il modello attuale è cosiddetto Big Bang, in cui l'universo aveva una scala molto più piccola. Adesso questo è difficile, perché uno quando pensa all'espansione dell'universo non riesce a fare a meno di pensare l'universo dentro una scatola e via via occupa lo spazio che gli sta attorno. E invece questo è sbagliato, perché l'evoluzione dell'universo è una creazione di spazio e di tempo continua. Non è un'espansione nello spazio, è l'espansione dello spazio stesso.
La teoria della relatività, che ho letto ieri su Carlo Rovelli, 7 lezioni di fisica. Aspetta che arrivo,
Cioè, in questo modo viene spiegato proprio
della... quando è come
il tempo.
Siamo arrivati.
Quando e come il popolo ha i vantaggi o gli effetti di queste scoperte?
Questo chiudiamo la domanda, risposta immediata, adesso anch'io questa.
Ma i vantaggi immediati già ci sono e lo diranno sicuramente lì, insomma, tante tecnologie diagnostiche mediche sono state sviluppate grazie ai superconduttori, alle tecniche di immagine che sono state richieste appunto dall'interno.